La vita comunque è un cammino, io la vivo come un cammino, no? La cosa più bella, la definizione del tempo è cos'è il tempo. Il tempo non è una cosa che passa, ma è andare verso.
Ciao, sono Maddalena e questo è Se non ora quando, il podcast del Polo Positivo. In questo podcast verrà intervistato Paolo Cevoli da Pietro, Carolina e Andrea. Buon ascolto.
Paolo Cevoli in una battuta.
Allora, Paolo Cevoli, una battuta io mi definisco un imprenditore con lobby del cabaret, ma in una battuta sono un patacca romagnolo.
Ma patacca cosa significa? Perché a noi un po'.
Allora, il patacca romagnolo è un sempliciotto, diciamo, è un semplice. Io dico, è due cose: è un coglione che si sente uno sborone, cioè un coglione. Perché è un sempliciotto, capito? Quello che in milanese si chiama il pirla, no? Non so. E che però ha una idea di sé altissima, per cui pensa di essere chissà chi, e quindi è quello che non si ferma davanti a niente, ha una considerazione di sé molto alta, pur non avendo chissà quali particolari talenti.
E da questo punto di vista posso aggiungermi, ti senti particolarmente, hai soprattutto una vocazione di raccontare, so, la tua terra. Comunque, prima hai detto sono responsabile, mi sento pian piano più responsabile del posto in cui sono nato, in cui affondano le mie radici. È legata questa
Sì,
affermazione.
cioè io mi sento di avere ricevuto dalla vita moltissimo. Ecco, è l'esempio quando tu ricevi un'eredità. Quando tu vai dal notaio, il notaio ti dice: allora, è morta la zia Pasquina. La zia Pasquina ti ha lasciato questo, 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 questo. Quindi la prima cosa, tu devi cercare di capire qual è il lascito, il contenuto patrimoniale di quello che hai ricevuto. Non puoi. Allora, vediamo un po'. Allora, mi ha lasciato un appartamentino, andiamo a vedere di cosa si tratta. Mi ha lasciato dei dobloni d'oro, andiamo a vedere. Mi ha lasciato dei debiti, può avermi lasciato dei debiti, andiamo a vedere. La prima cosa è andare a capire che cosa tu dalla vita hai ricevuto. Io ho ricevuto tantissimo dalla vita, ho fatto un sacco di esperienze, poi la famiglia, i figli, i nipotini. Tanta roba, tanto, tanto il lascito era. Quindi devo continuamente capirlo, continuamente tornare a lì, vediamo un po' cos'è che c'è. Ah, c'è anche questo, ah, che bello. E devo cercare quello che ho ricevuto di migliorarlo, non preservarlo, non metterlo sotto vuoto. Devo cercare di migliorarlo. Ho ricevuto, cioè i miei genitori mi hanno insegnato un'idea di lavoro che è valida, ma oggi io la devo verificare per me, cioè devo capire per me cosa vuol dire quell'idea di lavoro, l'idea dell'ospitalità, non faccio più l'albergatore, non faccio più il ristoratore, ma quindi devo migliorarla. E poi la devo lasciare. Ma è un'eredità diffusa, non è che la devo lasciare solo ai miei figli, la devo lasciare così come l'eredità che ho ricevuto io. Io ho ricevuto un patrimonio diffuso. Non solo dalla Romagna, ci tengo a chiarirlo, Pietro, perché è tutto, perché sì, le mie radici sono radici romagnole, ma in realtà io ho ricevuto dai miei professori che mi leggevano Pirandello in prima media, dal mio prete che mi faceva vedere i film, dal Cineforum, dagli amici che ho incontrato all'università, dal lavoro che ho fatto, da quando sono stato in America a fare un master, cioè voglio dire, non è che. Adesso ho ricevuto dalla Romagna e io voglio solo fare storytelling della Romagna, faccio storytelling della mia vita, perché il patrimonio che ho ricevuto lo devo appunto migliorare e dare ad altri. Però sempre da patacca, cioè sempre non da prof, da comico, come si dice, sempre facendo ridere, potendo.
E infatti la seconda domanda era infatti l'influenza della Romagna su quello che fai, ecco.
Ma sì, l'influenza è fortissima, l'influenza naturalmente nella voce, nel modo di costruire, nel modo di approcciarsi. Ci sono tante cose che mi ha dato appunto quest'idea di una positività. Io dico che i tre pilastri del marketing romagnolo sono la positività, che questo quindi riguarda moltissimo, cioè vedere sempre le cose positive. Io racconto che nella pensione Cinzia, dove io sono nato e cresciuto fino ai 25 anni, c'era un barometro rotto su bel tempo. Era rotto su bel tempo, di fuori anche se c'era la tempesta, e mio babbo ai clienti gli diceva: è previsivo, è previsionale, cioè, è la verità. Prima o poi il bel tempo arriverà, non è che il sole, magari dietro le nuvole c'è, quindi è il principio che vi muove anche a voi. Il primo pilastro è la positività, il secondo pilastro è la voglia di lavorare, cioè la voglia di trasformare quello che uno ha ricevuto. Uno, il lavoro in fondo è questo, no? Io, il mio lavoro è fare il comico. Cosa faccio io? Prendo delle parole, prendo dei fatti, li metto insieme e tiro fuori un pezzo comico. La mia mamma faceva le tagliatelle, prendeva le uova, la farina, prendeva delle cose, le lavorava e produceva un'altra cosa. Capito? Quello che asfalta le strade fa uguale, capito? Cioè, qualsiasi, il lavoro è questo, il lavoro è prendere una materia prima, trasformarla per rendere un'altra cosa possibilmente più bella, si può renderla anche più brutta, perché si possono prendere delle cose per fare del male. Perché io faccio l'esempio del mattarello come il più grande scoperta tecnologica della storia dell'umanità, che può essere uno strumento per fare tagliatelle, ma anche per darti una pacca in testa. Quindi, secondo di come lo usi, di quello che tu ci vuoi fare. E il terzo pilastro è la confusione mentale, che è una grande risorsa, perché quelli che hanno i pensieri molto chiari e lucidi sono molto razionali. Invece la confusione mentale è quella che ti permette di fare del casino e nel casino raccogliere le cose belle.
Tra l'altro, su questo ho letto una parola che mi è rimasta tantissimo negli ultimi giorni, è bighellonare. Stare lì a bighellonare. Prima o poi qualcosa arriva, stare lì a bighellonare. Bighellonare mi è piaciuta tantissimo la parola.
Cioè, spazi in molti campi, in molti ambiti, cioè, hai fatto giurisprudenza, poi lavori nel campo della ristorazione, poi hai fatto il comico, poi fai spettacoli teatrali. Qual è il filo invisibile che unisce tutto quello che fai, se c'è?
Ma diciamo che per quanto mi riguarda è molto andare dietro alle opportunità. Io mi definisco uno startupista, cioè uno che comincia delle cose e mi piace molto portarle a fondo. Mi infastidisce molto perché era una cosa che avevo, ma ho migliorato. La cosa di saltabeccare qua e là, cioè di. Cioè, se comincio una cosa, mi scoccia mollarla. Quindi devo andare come dire, a me piace il trekking, piace andare in montagna, no? Allora, mi piace moltissimo, è la cosa che più mi queste passeggiate, così. Sbagli strada, cosa fai? Torni indietro? No, vai avanti, continui, voglio andare in cima, voglio andare in cima. Mi piace molto portare a termine una cosa e non mollarla, mi dà proprio il gusto di averla conclusa, di averla, perché da ragazzino comunque avevo provato tante cose, perché non riuscivo a trovare la mia identità, non avevo idee chiare, non sapevo cosa fare. Da grande, no? Io ho scoperto che il modo per capire cosa devi fare è quando incontri una cosa andarci fino in fondo, quando incontri una persona non mollarla. Quindi questa è così. Io ho fatto il manager, l'imprenditore della ristorazione, l'ho fatto dando tutto me stesso, non mollando niente. Adesso faccio il comico. Ho fatto teatro, il teatro per 2 anni si è interrotto causa pandemia, ho cominciato a fare i video, se li faccio da matto. Così, insomma, questo penso che sia la cosa che più mi contraddistingue, cose varie che ho fatto.
Molte cose anche nel campo del sociale, ho visto gli spot per il banco alimentare, per la colletta alimentare, comunque sei molto attivo, ecco. Perché? Cosa ti spinge a essere così tanto attivo nel campo del sociale, ecco?
Sono più che attivo, sono reattivo, direi, cioè nel senso che non sono cose che non partono da me, sono cose che mi chiedono. Io, allora, di mio non sono una persona generosa, tendo a farmi i castighi, cioè io sto bene, cioè non sono quello che, come il mio amico Andrea, che ha messo su questa associazione dove lui di sua iniziativa va. Segue 150 ragazzi disabili. Non, no, però quando mi chiama ci vado. Siccome mi chiamano in molti, faccio molte cose.
È un po' questa rete d'amicizia che hai costruito che ti
Sì,
permette, ecco,
sì.
di
E
essere.
quello che dicevo nella domanda precedente, perché siccome non mollo, cioè, per esempio, io Andrea Alberti l'ho conosciuto neanche un anno fa.
Quindi.
È cominciata un'amicizia e io ho visto, l'ho incrociato e ho detto: cavolo, sei un bel compagno di cammino, sei un bel compagno di trekking, un bel compagno di pellegrinaggio, come fare Santiago. Tu parti, sei da solo, poi ne arriva uno, poi ne arriva un altro. Ecco, a me piace questa idea di dire: trovo dei compagni di cammino e me li tengo stretti più che posso.
Sì,
Parlando di cammino.
fare strada, scusami, commento, fare strada è uno dei modi in cui si creano le comunità scout, per
Ecco,
esempio. Il cammino è
certo, assolutamente, perché comunque
affronti gli ostacoli insieme, no?
la vita comunque è un cammino, io la vivo come un cammino, no? La cosa più bella è la definizione del tempo, è cos'è il tempo. Il tempo non è una cosa che passa, ma è andare verso, cioè l'idea di dire che il tempo e spazio sono una strada, un cammino dove tu vai verso.
No, veramente, cioè, la tappa, il cammino, sono cose di tutti i giorni, che è
Oh,
un
io
po'
non ho mai
semi.
fatto gli scout, fra l'altro.
Ma parlando appunto di viaggio, il progetto Capirole anche lì è un viaggio. Da dove nasce questo viaggio? Cosa ti ha spinto ad aderire e come si è sviluppato, ecco?
Ma anche lì si è sviluppato da incontri, cioè queste realtà, queste cinque realtà che abbiamo scelto sono realtà che mi avevano invitato a venirci a trovare. Io le avevo conosciute, alcune. Sono ormai tantissimi anni, tipo per esempio l'imprevisto, quelli che si occupano di alcune come la Next che avevo appena conosciuto e abbiamo deciso di raccontarli perché ci sembrava bello dare voce a queste esperienze. Anche lì sono andato dietro a un percorso, un cammino, li ho incrociati, ho detto io faccio i video, facciamo i video.
E da qui che è nata appunto la webserie Capriole, con tutti i
Sì,
vari
poi
cicli.
abbiamo incontrato un'altra persona che è un'azienda che è Cocodì che ci ha pagato, perché io questo progetto lo faccio pro bono, non ho incassato niente, anzi, però tutti i resti delle persone che lavoravano sono state pagate il giusto, perché in realtà sono venuti molto incontro.
Ecco, infatti mi chiedevo un po' Cocodì come è stato incontrato perché vedevo prima questi video Cocodì scritto in grosso, era un po'.
Sì, sono forti, che fra l'altro anche loro nascono da un fallimento. Anche lì i vecchi soci erano falliti, quindi infatti per questo ben volentieri loro hanno accettato di partecipare a questo progetto.
Ma è anche un po' viaggio tuo personale, potremmo dire, cioè hai fatto anche tu, cioè, parla anche un po' di te questo progetto, qualche fallimento, qualche grande cambiamento che hai fatto nella vita.
Certo, sicuramente. Chi non ha subito sconfitte? Io ho avuto momenti molto difficili, molto bui, di grande difficoltà, quindi so bene cosa vuol dire la sconfitta.
Andando un po' più verso il futuro, quindi continuando un po' a camminare questo viaggio. Per il futuro, cosa ti aspetta? Cosa hai in progetto di grande?
Ma dunque, io faccio varie cose nel mondo. Allora, la prima cosa sicuramente è il teatro. E sperando che continui, e quindi adesso abbiamo fatto 2 anni veramente difficili. Io ho questo spettacolo che è ancora in tournée, che si chiama La Sagra Famiglia, e racconto le storie della mia famiglia, ma anche storie di grandi padri, di grandi... E quindi devo dire, spero di riuscire a continuare, perché dobbiamo ancora recuperare tante date. E poi vorrei sempre a teatro rifare uno spettacolo che ho fatto ormai 15 anni fa, che si intitola La penultima cena, ed è la storia del cuoco dell'ultima cena, è molto comico. E fra l'altro alcuni ragazzi di Imola hanno preso il mio testo e l'hanno trasformato in una commedia, da monologo sono passati a commedia, e debuttano l'8 e il 9 maggio, prossima settimana. Poi dopo naturalmente vorrei rifare Capriole, voglio rifare il video di Capriole, perché vogliamo fare una seconda serie, anche se non sappiamo ancora come farla bene bene. Magari potreste entrare nella redazione e darci una mano. E non sappiamo ancora come format, come farlo. Se avete voglia, siamo aperti a idee. L'idea della Capriola è molto bella. Dobbiamo trovare un format per i social. Speriamo che anche i grandi streamer ci prendano, quindi dalla Rai, con Rai Play, a Netflix, Amazon. Qualcuno di noi ci sta lavorando, per il momento ancora niente di che. Però insomma sicuramente mi piacerebbe andare avanti con Capriola. E poi vediamo cosa ci porterà il cammino. Non vi conoscevo a voi, te Andrea hai fatto un articolo, ci siamo conosciuti, chissà quanta roba nuova era fuori.
Quando ho visto il progetto Capriola, che io da Kairos ho visto questo progetto, perché io ho fatto gli scout 2 giorni a Kairos, ma 3-4 anni fa, e sono stato con questi ragazzi qua, con loro ho grigliato, non so, ci fosse Natale, quindi una cosa un po' particolare. Da lì ho visto che c'è questo progetto, quindi ho visto un po' tutto quello che succedeva, ho visto gli episodi, è stato un po' anche bello proprio scoprire... Di educare al fallimento, un po' una cosa che non si fa, cioè si dice di avere successo, di sempre andare avanti, ma certo. È anche importante dire si può sbagliare nella vita e si può anche ripartire. L'importante è appunto il restart. Questo. Parlando un po' di futuro, un po' di positività, ecco, per noi cosa lascia il Polo? Un messaggio per i nostri lettori e ascoltatrici, ecco, una missione. Un elemento di positività, ecco, come guardare il futuro e con che occhi, ecco.
Ma se voi avete già nel vostro brand, avete già tutto, perché il polo positivo, però il polo positivo va se c'è anche un polo negativo. Tutti e due hanno bisogno, perché altrimenti tu non attrai, no? Perché dici, io c'ho solo il polo positivo. Il polo positivo da solo non funziona. E la vita è fatta secondo me così, come io ho parlato di cose negative che sono i fallimenti, comunque ci sono dei poli negativi, e tu devi capire che quella U che avete voi, che è bella, il calamitone, è fatta da due cose, è perché nella vita c'è tutto e tutto, diciamo così, l'importante è che ci sia, quando io racconto questo spettacolo che faccio adesso, dico che ci siamo fermati io e mia moglie come due naufraghi su una zattera durante la pandemia e avevamo perso tutto, e allora quando ti tolgono le cose capisci il valore che hanno, no? La positività. Purtroppo molte volte si capisce quando quello che hai ti viene a mancare, perché il rischio più grosso è l'abitudine, secondo me, fare l'abitudine a che cosa? A tutto, alle cose belle, a mia moglie, mi alza la mattina, la vedo da 36 anni, è sempre quella, anzi, è sempre più andata, come me, però ogni volta a vederla, ogni volta a riscoprirla è sempre una sorpresa, così come le persone che mi sono vicine, così come l'affetto. Il rischio di avere sempre tutto, quindi tanto che non te ne accorgi. Quando tu una cosa la perdi, come per esempio anche la socialità, come è stato durante la pandemia, o la salute. Mio fratello ha avuto il Covid, lui mi ha raccontato che dopo 13 giorni di ospedale è uscito e si è reso conto quanto è bella l'aria. ma io non mi ero mai reso conto di quanto è bella l'aria. Chi fa caso all'aria? Nessuno, solo quando te la tolgono. Chi fa caso all'amore? Nessuno, solo quando te lo tolgono. E allora bisogna forse avere questi occhi così. Io racconto il film che abbiamo visto io e mia moglie durante la pandemia, Castaway di Tom Hanks, e diciamo che lui, in quel film, ci sono le tre cose che servono per vivere, non per sopravvivere. No? Uno è la compagnia. Perché lui ha un pallone, Wilson, e con il pallone diventa amico, e quando lui lo perde è disperato. Prima cosa è una compagnia, la seconda cosa è un amore, perché lui tiene una medaglietta con l'immagine della sua moglie e sa che da qualche parte qualcuno lo ama. Noi abbiamo bisogno di sapere che qualcuno ci vuole bene, da qualche parte qualcuno ci ha amato e ci ama. E la terza cosa è lo scopo. Perché lui, tra tutti i pacchi che gli arrivano, un pacco non lo apre, quello con le ali. Non so se l'avete visto voi il film. Guardalo, Andrea, è strepitoso. Ci sono un sacco di spunti. Un film con Tom Hanks, la storia di un novello Robinson Crusoe. La terza cosa è uno scopo. Lui non apre un pacco perché, siccome è un corriere, vuole portare questo pacco a destinazione. Quindi una compagnia, un amore e uno scopo sono le tre cose che, secondo questo film e anche secondo me, servono per vivere, non per sopravvivere basta l'aria, basta il cibo, basta resistere al freddo. Certo, noi queste sono le cose che servono per sopravvivere, ma per vivere occorrono queste cose, una compagnia, un amore e uno scopo nella vita.
Molto molto bello e anche molto scout, ecco. Quindi
Sono uno
sì,
schiavo, voglio l'onorificenza.
ad onorem, sì.
Allora.
Sì, perché l'essenzialità è uno dei punti degli scout, di nuovo, no? L'essere essenziale, no? Andare
Al fondo.
con uno zaino, con una maglietta, cioè quattro cose in croce, a staccarsi dalle cose, no? Per ritrovare lo scopo e il valore di quello che hai intorno. Bello.
Proprio.
No, grazie mille, davvero. Io
Grazie a voi.
non conoscevo questo, cioè grazie anche a Andrea che ha scritto di questo articolo, e così perché io non conoscevo tutto questo, quindi, cioè conoscevo solo il lato di
Sì,
Zelig,
comico, sì, come tanti,
comico.
come tanti, sì.
E invece poi sotto la superficie, come dire, no, trovi. Grazie
Ciao,
mille,
va
allora.
bene.
Buona
Grazie
giornata.
mille.
Buona
Ciao.
giornata, a
Buon
presto. Ciao,
lavoro.
ciao.
Ciao, grazie a te, Andrea. Ciao.
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 O superbi cristiani, miseri lassi, che della vista della mente infermi fidanza avete nei ritrosi passi. Non v'accorgete voi che noi siamo vermi, nati a formare l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi? C'entra molto con le cose che mi hai detto oggi, no? Il cammino, la superbia che ti dice, la stanchezza, no? Che della vista della mente infermi, cioè che non avete vista nella testa. Gli occhi della testa, fidanza avete nei ritrosi passi, vi fidate di andare indietro, non di camminare avanti. E dice: non v'accorgete voi che noi siamo vermi, nati a formare l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi? Cioè, il nostro scopo è diventare da verme a crisalide a farfalla. Questa è molto bella perché ti dice, io ho fatto uno spettacolo una volta dove raccontavo la metamorfosi della crisalide della farfalla e dicevo che se tu lo vedi il video, quel vermiciattolo lì è come se si ribellasse alla sua trasformazione. Cioè lui ha un neurone nella testa, questo neurone gli dice non cambiare, non cambiare, non cambiare, non cambiare. Lui è attaccato alla sua forma che è strisciante. Lui non sa che è destinato a diventare farfalla. E se lo sapesse, sarebbe. Ma in ogni caso, anche se lui si ribella, comunque è destinato a diventare farfalla. Anche se non collabora, anche se non collabora. La sua natura, Dante qui dice questa cosa, non vi accorgete voi che noi siamo vermi, nati a formare l'angelica farfalla che vola la giustizia senza schermi?
Il cambiamento avviene sempre.
Come?
Il cambiamento avviene sempre. Cioè...
Un'altra che è molto bella, che è il Purgatorio 15, che parla del noi. Anche questo è sempre un'immagine visiva. Ma se l'amore della spera suprema torcesse in suso il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema, la paura di morire, la paura di mollare. Che per quanti si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno e più di caritate arde in quel chiostro. Questa è una domanda che fa Dante, dice come fanno i beni a essere condivisi. E lui dice quanto più si dice lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno. Cioè più tu condividi, che è il vostro lavoro, no? Cioè più tu metti in comune e più, cioè più dici nostro, e tanto possiede più di ben ciascuno. Questo è per voi, il polo positivo. Cioè uno possiede il bene se c'è qualcun altro che lo fa condividere. E più di caritate arde in quel posto. Ma questo qui può accadere se il desiderio vostro è torto in su, cioè è guardato verso l'alto. L'alto, devi guardare sempre la cima, sempre la vetta, sempre la meta del cammino, perché se guardi per terra, vedi, ti accorgi solo che sei un verme, stai strisciando.